Alcuni dei vostri colleghi mi hanno posto delle domande che hanno fatto raffreddare il caffè, che però mi fanno capire che non me la posso sbrigare così rapidamente. La prima domanda è: chi ha raccolto le firme per il referendum del 4 dicembre, quello che anche voi avete votato? E questo mi dà l'occasione per farvi capire come lo schema costituzionale sia vissuto dalla prassi. Allora, vi dicevo, se una riforma come quella che passa col nome Renzi-Boschi è approvata con la maggioranza assoluta e non con la maggioranza dei due terzi, è stata approvata in quattro letture con una maggioranza che era di poco inferiore al 60%, c'è uno strumento dato alle minoranze, per cui le minoranze si mobilitano, organizzano i banchetti per raccogliere le firme e quindi inizia una pre-campagna elettorale. Poi ci sono le minoranze parlamentari e quelle hanno subito sottoscritto la richiesta e il meccanismo è dato in mano alle opposizioni in qualche modo. Ma in Italia, non da questo referendum, ma già da uno o due referendum fa, il referendum è stato quello che ha bocciato la riforma costituzionale proposta dal centrodestra, del governo Berlusconi, e prima ancora c'è stato il referendum sulla riforma del titolo quinto del 2001, quello che riguarda le regioni, di cui parleremo più in là. C'è stato lo strano fenomeno che, oltre le opposizioni, il referendum è stato chiesto dalla maggioranza, e cioè da gruppi parlamentari che avevano approvato la riforma, e poi da elettori riuniti nel Comitato per il Sì. Per cui noi abbiamo avuto nelle piazze italiane un banchetto per il No e un banchetto per il Sì. E questa strategia è una strategia tutta politica, che non cambia la natura del referendum, ma cambia il modo con cui il referendum di fatto è vissuto. Se chi è favorevole alla riforma non si organizza per essere in piazza a sostenere la riforma, perde un'occasione di campagna elettorale. E quindi anche i favorevoli finiscono con essere persuasi dell'opportunità di raccogliere le firme per proporre il referendum. Il paradosso italiano, perché in Italia noi, se possiamo aggiungere un paradosso, non manchiamo l'occasione, è che il referendum del 4 dicembre è stato chiesto dalle opposizioni in parlamentari, ma anche da gruppi di maggioranza parlamentare. E le firme sono state raccolte sia dal sì che per il no. Il comitato per il no ha fallito la raccolta delle firme. Il comitato per il sì, quindi favorevole alla riforma, le ha raggiunte. Per cui da un certo punto di vista si è creato quasi un autogol. Se fosse dipeso soltanto dalla raccolta delle firme popolari, noi avremmo avuto un referendum sonoramente negativo per chi voleva la riforma, richiesto però da chi la riforma la voleva. Sono i paradossi della vita italiana. Ma è necessaria la riforma costituzionale? Questa è la domanda che naturalmente uno ci verrebbe da porsi, no? Allora, noi abbiamo avuto il fallimento della riforma Boschi-Renzi cosiddetta, il fallimento della riforma Berlusconi-Calderoli, numerosi altri tentativi di iniziare una riforma costituzionale. Un'altra domanda mi chiedeva una spiegazione sul manuale dove si parla di procedimenti in deroga. Noi abbiamo avuto almeno due leggi costituzionali che hanno introdotto una procedura in deroga all'articolo 138 per avviare una riforma costituzionale. La più famosa di queste è quella che è stata presieduta da Massimo D'Alema, grande winner. La commissione, quindi siamo nel 1997, si fece una riforma costituzionale, una legge costituzionale che istituiva la commissione bicamerale per la riforma costituzionale, era la seconda volta che si faceva, per poi avere un procedimento di revisione costituzionale più, come dire, consentito, più, con maggiore accordo politico. Era il 97, l'edizione del vostro meraviglioso manuale, la prima mi pare che sia il 98-99, e il 97, quando si istituì la commissione D'Alema, io e il mio amico Giovanni Petruzzelli, andando a Barcavela verso le Egadi, decidemmo: bene, è il momento di scrivere un manuale sulla vecchia Costituzione, perché noi avevamo già scommesso il nostro lavoro che la procedura falliva, come è fallita, e siamo sbarcati, unico manuale aggiornato, mentre gli altri stanno ancora scrivendo commenti al nuovo testo della Costituzione. La commissione D'Alema finì i suoi lavori apparentemente con largo consenso, all'ultimo si sfilò la Lega, come sempre, poi il lavoro passò alle Camere e alle Camere fu impallinato da Berlusconi, che decise che non era più d'accordo con la cosa che aveva approvato qualche mese prima, e quindi il progetto fallì, per fortuna, perché era una schifezza immonda, veramente, totale. Bene, ma che cos'è che non va nella nostra forma di governo, nella nostra organizzazione dei poteri? Sono tutte riforme che hanno toccato la seconda parte della Costituzione. A parte la questione delle regioni, su cui è passata una riforma del 2001 orribile, passata con due voti di maggioranza e poi approvata dal referendum, il resto del problema è essenzialmente quello di cui vi ho spiegato oggi l'oggetto, parlandovi del sistema e del procedimento legislativo, e cioè il problema del cosiddetto bicameralismo perfetto. Bicameralismo perfetto, che è stata una scelta quasi residuale del nostro Costituente, che sul Senato e sulla doppia Camera ha discusso dall'inizio alla fine, e questa formula è stata una formula che è venuta fuori da voti incrociati e tutto sommato per pochi voti di scarto. Il bicameralismo perfetto si basa su queste cinque norme. Il Parlamento si compone della Camera dei Deputati e del Senato della Repubblica. Fin qua non si dice nulla sulla perfezione, si dice semplicemente che è un sistema bicamerale. Ora, nel mondo, tutti i paesi grandi hanno un sistema bicamerale. Ce lo ha la Germania, anche se impropriamente, ce l'ha la Francia, ce l'ha la Spagna, ce l'ha l'Inghilterra, ce l'ha negli Stati Uniti, ce l'ha il Canada e così via. Ma noi siamo l'unico paese al mondo che ha due Camere, entrambe elettive. La Camera dei Deputati è eletta a suffragio universale diretto, i senatori sono eletti a suffragio universale e diretto. Per cui abbiamo due Camere, tutte e due direttamente elettive, e di conseguenza abbiamo due Camere che hanno gli stessi poteri. Su questa corrispondenza nel lavoro dell'Assemblea Costituente ci si è un po' scannati, perché la maggioranza non voleva raggiungere questo risultato, ma voleva differenziare le due Camere, perché avere due Camere uguali non ha alcun senso, tanto è vero che non esiste in nessuna parte del mondo, siamo gli unici. Ma siamo o non siamo un paese di pazzi? Sì, e questa è la proiezione istituzionale. E l'unica differenza è che il Senato è eletto su base regionale. Questo non lo dice l'articolo 58, non l'ho riprodotto, ma la Costituzione prevede che i senatori siano eletti a suffragio universale diretto su base regionale. che è stata una mediazione linguistica raggiunta dall'Assemblea Costituente perché non si è riusciti a trovare un accordo su dare un significato. Allora c'è stato un gioco tremendo all'interno dell'Assemblea Costituente, un conflitto sul ci sono due camere oppure no. Se ci sono due camere che rappresentano che cosa? Una è la Camera dei Deputati, è eletta direttamente dal popolo, su questo non ci pioveva. Tanto è vero che poi si è anche deciso che il sistema era proporzionale, come sempre tutti i paesi che escono dalla dittatura iniziano con un sistema proporzionale. Ma sul Senato si è lungamente discusso, perché la Democrazia Cristiana voleva un Senato eletto di secondo grado dalle corporazioni, da quelle che sono nel CNEL in sostanza, no? Dalle categorie produttive, era l'ipotesi di Mortati. Il Partito Comunista prima voleva una sola Camera, poi va bene la seconda Camera, ma se la seconda Camera deve esserci, la vogliamo pienamente democratica, non una Camera di conservazione, come voleva la destra. E su questo gioco, conservazione o pienamente democratica, si è discusso tutti i lavori della Costituente. In più c'è il problema delle regioni. In tutti i paesi che hanno due camere, salvo il Regno Unito, la seconda camera rappresenta i territori. Cos'è il Bundesrat tedesco, dove stanno dentro i ministri dei Länder, delle regioni, così il Senato francese, che è eletto di secondo grado dai sindaci essenzialmente, così il Senato spagnolo, che è eletto, è composto e eletto da rappresentanti delle province e delle comunità autonome, il Senato americano, dove ci sono due senatori che rappresentano gli stati, che solo dopo una riforma, un emendamento del 1912, sono eletti direttamente dal popolo, prima erano eletti di secondo grado dalle parlamenti degli stati membri. Noi non siamo riusciti a chiudere questo discorso, perché la direzione era deve rappresentare le regioni, deve rappresentare le regioni e le corporazioni, deve essere democratico e non un organo di conservazione. Per non essere un organo di conservazione, alla fine la sinistra ha detto deve essere direttamente eletto dal popolo. In contrapposizione chi diceva deve essere eletto da geometri, ingegneri, medici e così via. Capite come è cresciuta un'ipotesi a cui noi siamo rimasti vincolati e che è un'ipotesi che non era nel mainstream, nell'ottica dell'Assemblea Costituente, che se ne dica. Tanto è vero che poi tutto questo si è riflettuto sulla legge elettorale che fu approvata. Quella della Camera, un sistema proporzionale approvato insieme alla Costituzione praticamente. Quella per il Senato fu approvato nel gennaio del 48, quando l'Assemblea Costituente finì i suoi lavori, dopo aver approvato la Costituzione, i suoi lavori per l'approvazione delle leggi attuative più urgenti. I 4 dei 5 statuti delle regioni speciali, di questo vi parlerò, e la legge elettorale per il Senato, e anche lì ci fu una lotta feroce che portò sostanzialmente a adottare un sistema che non era molto lontano da quello della Camera, smentendo decisioni precedenti dell'Assemblea Costituente. Insomma, una storia veramente molto combattuta che ha creato questo sistema tutto italiano di avere due Camere che fanno lo stesso lavoro, entrambe svolgono la funzione legislativa, da qui la navetta, il bisogno di avere voti uguali tra le due Camere. Se voi guardate le cose che sono attualmente in sospeso in questo gioco della navetta, vi viene il terrore, cioè tutte le leggi importanti stanno lì. No? E l'altro, l'articolo 94, per cui il governo deve avere la fiducia delle due Camere. Sono due Camere, tutte e due, pienamente politiche, pienamente rappresentative. Una po' legata alle regioni, ma questo è stato fatto saltare dalla legge elettorale votata dall'Assemblea Costituente con un patto con gli atti Dossetti che ha fatto fuori qualsiasi altra soluzione, e entrambe partecipano all'approvazione delle leggi, entrambe devono votare la fiducia e possono votare la sfiducia al governo. Da cui questo meccanismo totalmente pazzo che abbiamo. Il procedimento legislativo di conseguenza è un procedimento che si svolge indipendentemente una Camera dall'altra. Dove inizia il procedimento legislativo è una questione di dove viene svolta la proposta di legge, viene presentata la proposta di legge. Ovviamente i deputati possono presentare le leggi alla Camera dei Deputati e i senatori possono iniziare il procedimento nel Senato. E il governo? Questa è un'altra cosa interessante. Non c'è scritto da nessuna parte dove il governo presenti le sue leggi. Io ho sempre sostenuto che se noi avessimo avuto politici che avessero avuto la capacità di guardare il meccanismo istituzionale, il sistema bicamerale si sarebbe differenziato. Che cosa impedisce al governo di dire, bene, io battezzo la Camera dei Deputati come la Camera politica veramente è quella dove presento i bilanci e tutte le questioni che riguardano i conti pubblici. Per il Senato io andrò a presentare per primo leggi che riguardano i diritti, notate che il governo di solito non presenta leggi che riguardano i diritti, quelli vengono presentati dai deputati. In questo modo noi avremmo avuto quel processo che c'è stato per esempio nel Regno Unito di differenziazione delle due Camere. E il resto è affidato ai regolamenti parlamentari, cioè come una Camera reagisca a un testo approvato dall'altra Camera è stabilito dai regolamenti parlamentari, i quali hanno detto ogni Camera è indipendente e ogni Camera gestisce il procedimento legislativo come crede, salvo i vincoli che sono posti in Costituzione dell'articolo 70, per cui ogni progetto di legge deve essere esaminato in commissione e poi in aula che vota articolo per articolo. Ma la velocità, le semplificazioni dei procedimenti sono affidati dai regolamenti parlamentari. Per cui un minimo di strategia politica avrebbe potuto dire il governo si presenta a chiedere la fiducia alla Camera e presenta il bilancio alla Camera. Il Senato reagisce in seconda battuta con procedimenti semplificati. Però quando si tratta di diritti, il Senato esamina funditus il progetto di legge e la Camera fa solo un controllo formale in seconda battuta. Una strategia del genere sarebbe stata pienamente costituzionale e avrebbe portato le due Camere a differenziarsi, facilitando anche poi un consolidamento di questo assetto con la riforma costituzionale. Da noi no. Da noi no. Da noi, anzi, la prassi ha voluto che il nuovo Presidente del Consiglio chiedesse la fiducia per primo una volta alla Camera e quello che gli succedeva per primo al Senato, la perfetta alternanza delle due Camere, la perfetta parità delle due Camere, perfetta parità che è stata raggiunta dalla prima riforma costituzionale fatta in Italia. Anche questo ogni tanto bisognerebbe ricordarlo, perché il nostro Costituente non voleva due organi uguali, e aveva previsto che la Camera durasse 5 anni e il Senato 6, per cui spaiando i tempi e il rinnovamento delle due Camere. E questo l'aveva voluto proprio per differenziare le due Camere. Tanto è vero che nella prima Senato della Repubblica dentro c'erano ben 110, 12, 15 senatori nominati, quelli sì nominati, perché erano ex esponenti politici prefascisti, gente che aveva avuto un impegno politico antifascista, che erano stati perseguitati dal fascismo, dal nazismo e così via, che di conseguenza diventavano membri del Senato per la prima legislatura o per legis, nominati. Come dire, il Senato è nato non per essere un corpo pienamente politica, durava 6 anni, per cui Camera e Senato avrebbero avuto votazioni simultanee ogni 30 anni, 48, 78, 2018, e invece Una prassi politica ha voluto che il Senato fosse sciolto anticipatamente alla fine delle prime due legislature della Camera, in modo di far votare Camera e Senato insieme, e poi con la prima riforma costituzionale introdotta in Italia si è modificata la durata del Senato. Cioè c'è stato un progetto di assoluta parificazione delle due Camere, ben al di là di quelle che erano le linee tracciate dalla Costituzione. Per cui quello che noi abbiamo oggi non è il Senato dei nostri costituenti, come invece ritiene l'AMPI, tutta una sinistra particolarmente rigidamente ancorata ai valori costituzionali, ma il Senato che abbiamo noi adesso non è quello che volevano i nostri costituenti, capite? Per cui molta di questa propaganda elettorale è stata un po' deviata da questo schema. Di fatto oggi noi abbiamo due Camere perfettamente identiche nei loro poteri, perfettamente indipendenti nella loro iter, e ognuna lavora come crede su ogni progetto di legge. È l'unico vincolo che hanno che la legge non si perfeziona finché le due Camere, indipendentemente, senza meccanismi di raccordo, non raggiungono un voto sullo stesso testo. È chiaro che una volta che la legge è stata approvata dalla prima Camera e va alla seconda, la seconda la ridiscute tutta. Se apporta delle modifiche al testo della prima Camera, il testo arriva alla prima Camera che deve pronunciarsi solo sulle parti modificate. Se le parti modificate vengono ulteriormente modificate, queste ulteriori modifiche devono essere discusse dalla seconda Camera. Alla fine noi dobbiamo avere nella votazione finale della ciascuna Camera un testo che corrisponde alla votazione finale della prima Camera. Questo è il meccanismo della navetta. Il procedimento ordinario prevede una fase in commissione e una in aula, e questa è la prescrizione costituzionale. Vi ho già detto che c'è un procedimento accorciato per cui ciascuna Camera può decidere che determinati procedimenti vadano in commissione deliberante, cioè fa svolgere tutta la sua attività dalla commissione. Questo è possibile, ma con l'esclusione di una serie di leggi. La procedura normale di esame, di approvazione diretta da parte della Camera, è sempre adottata per disegni di legge in materia costituzionale ed elettorale e per quelli di delegazione legislativa, di autorizzazione a ratifiche e trattati, approvazione di bilanci e consuntivi. Solo queste leggi devono necessariamente essere discusse e approvate in aula. Tutto il resto può essere demandato a una commissione deliberante. Qui c'è una spiegazione su come si possa assegnare i singoli progetti alla deliberazione delle commissioni, e si introduce anche un'altra cosa, cioè un procedimento che è stato introdotto dai regolamenti parlamentari, che è una via di mezzo tra procedura ordinaria, per cui voto in aula, e la procedura in commissione decentrata, in commissione deliberante, che è la cosiddetta commissione redigente, che funziona poco. La commissione redigente è in sostanza una commissione del Parlamento, della Camera, che ha l'incarico di discutere gli articoli, discutere tutti gli emendamenti e poi lasciare l'approvazione finale all'Aula. Per cui soprattutto dove le leggi sono tecnicamente complicate si dice benissimo, la discussione degli emendamenti la fate in commissione, però l'Aula si esprime sul testo finale con l'approvazione finale. È un procedimento poco seguito, anche perché i regolamenti della Camera lo rendono particolarmente poco praticabile. Quello che è interessante e che mi preme sottolinearvi, però ci dovrebbe essere una slide che lo spiega, Uffa, quanto sei. Comunque, quella che abbiamo visto dopo 5 giri, non è neanche questa, questo è il programma dei lavori, non trovo lo slide che volevo. Il procedimento ordinario, cioè quello che è obbligatorio per le materie più delicate, prevede una doppia fase, una in commissione e una in aula. Noi abbiamo l'organizzazione di questa attività articolata in questo modo. Sia in commissione che in aula, il progetto di legge subisce tre tipi di esame e votazione. Innanzitutto incomincia con una votazione in generale, il cui oggetto è: ma ci interessa sta roba oppure la cestiniamo? Una discussione sulle linee generali del progetto di legge, che può arrivare a un voto che dica non passiamo avanti, cioè non passiamo a quella che è la discussione nel merito, che è la seconda fase. La seconda fase, ma io devo avere la slide di queste cose, uffa, scusate, ma l'assenza di tempo certe volte si riflette anche nella perdita di tempo. Qui non c'è, pazienza. All'interno di ogni commissione o in ogni, nel dibattito in aula, noi abbiamo tre blocchi. La prima è linea generale, la discussione sulle linee generali. Qui c'è l'ipotesi di cestinare la proposta di legge. Alla fine della discussione delle proposte delle linee generali, un deputato si alza e dice: ma mi sembra che questa legge non abbia gran senso. Siamo d'accordo, e finisce il cestino. Qui si interrompe il procedimento. Se no, va all'esame articolo per articolo. Questo è il momento in cui si discutono tutti gli emendamenti. E quindi questa discussione può durare parecchio. Alla fine, il testo che è arrivato in commissione è un testo che può essere completamente modificato, perché gli emendamenti servono a questo. E quindi c'è la votazione finale. La votazione finale significa l'approvazione del testo risultante dagli emendamenti. Capita non pochissime volte che colui che ha fatto la proposta di legge in votazione finale voti no, perché è stato talmente cambiato la sua legge da ormai trovare il dissenso. C'è un famoso caso, la cosiddetta legge ex Cirielli, che è la legge che è stata voluta per alleggerire la posizione penale del Presidente del Consiglio dei Ministri, e che è stata proposta dall'onorevole Cirielli e poi è stata talmente modificata che l'onorevole Cirielli si è alzato dicendo: io sono contrario a questa legge, per favore non chiamatela con il mio nome. Capita anche questo, ma è perfettamente logico, perché la discussione degli emendamenti può portare modificazioni profonde, inversioni di senso. tante di quelle eccezioni alla regola che la regola non c'è più. È così, non si sa. Se questo si svolge in commissione, procedimento ordinario, il risultato sarà che c'è un testo approvato che poi va in aula. Questo testo viene approvato a maggioranza. Contemporaneamente la commissione elegge un relatore e che deve andare a fare la relazione in aula. Può nominare un relatore di maggioranza e uno di opposizione, questo è libero di fare, ma in sostanza in aula incomincerà la discussione con il testo approvato e con una relazione. Allora, il progetto di legge contiene l'articolato più una relazione illustrativa, sempre, comunque, anche quella di iniziativa popolare deve contenere una relazione che spieghi perché si fa il progetto di legge, quali sono le cose che si vogliono modificare, eccetera. Alla fine del procedimento in commissione, noi abbiamo un testo approvato con tutti gli emendamenti del caso, una relazione e un relatore che va in aula. E in aula si comincia con il testo approvato e un relatore. Capito? Per il resto in aula abbiamo lo stesso meccanismo, invece del progetto di legge abbiamo il testo della commissione, più esattamente quello che viene presentato è una doppia colonna, un formato in doppia colonna, con a sinistra, dalla vostra parte questa, c'è il testo originale della proposta di legge e a destra c'è il testo emendato dalla Commissione, testo approvato alla fine della Commissione, in modo che in aula i parlamentari possono vedere qual era la proposta iniziale e quali sono le risultanze dell'esame in Commissione. Queste risultanze poi danno luogo a una spiegazione nella relazione introduttiva del commissario incaricato. Fatta questa presentazione del disegno di legge, sentito il relatore di maggioranza, nel caso che ci sia la relazione di relatore di minoranza, si incomincia con lo stesso gioco, altre tre letture. La prima lettura sono le linee generali, la seconda lettura articolo per articolo, la terza lettura l'approvazione finale. Testo approvato e qui abbiamo la doppia possibilità che il testo approvato vada alla seconda Camera oppure vada al Presidente della Repubblica per la promulgazione se la seconda Camera, se la prima Camera l'aveva approvata nella stessa maniera. C'è il scaldamento acceso. Vabbè, nel mio studio il scaldamento è chiuso tutto l'anno. Ma d'estate c'è un condizionatore che, vabbè. Capite? Ora, questa non è una complicazione inutile, perché vedete che queste fasi hanno un senso. Quanto durino queste fasi è un'altra questione. Questo è un problema di organizzazione dei lavori. E come vi dicevo l'altra settimana, l'organizzazione dei lavori è ferrea. Scusate. è ferrea, nel senso che le Camere, qui sono norme del regolamento delle Camere, hanno un programma dei lavori deliberato dalla conferenza per un periodo di 2 mesi, di 2 o 3 mesi, per cui già c'è un programma che guarda a un periodo non brevissimo, 2 o 3 mesi. Il programma contiene l'elenco degli argomenti che la Camera intende esaminare, con indicazione dell'ordine di priorità e del periodo nel quale se ne prevede l'iscrizione all'ordine del giorno dell'Assemblea. Per cui abbiamo una programmazione bimestrale tendenzialmente, che guarda a, cerca di fissare i tempi di approvazione, di iscrizione nell'ordine dell'Assemblea. Lasciamo stare il modo con cui è approvato, che ci interessa il giusto. Stabilito il programma, si fa un calendario per 3 settimane. Allora, il programma è bimestrale o trimestrale, contiene gli argomenti e il periodo in cui viene iscritto all'ordine del giorno dell'Assemblea. Poi c'è un calendario di 3 settimane che definisce le modalità e i tempi di applicazione del programma, in sostanza fissa il... predisposto. Fissa i tempi di lavoro dell'Assemblea. Stavo leggendo delle cose, cercavo una definizione esatta. In questo calendario devono essere indicati anche dei tempi riservati a questioni che interessano l'opposizione, le minoranze. Oltre al programma e al calendario c'è l'ordine del giorno con il divieto di ogni seduta, con il divieto di aggiungere o cambiare gli argomenti in discussione. Poi vedete, c'è un programma, c'è un lavoro programmato, il metodo della programmazione, che è tendenzialmente consensuale, nel senso che quello che vuole il regolamento è che programma, calendario del giorno siano fissati col consenso di tutti i gruppi, è preso dalla conferenza dei capigruppo. Siccome questo consenso difficilmente si raggiunge, alla fine c'è un potere del Presidente di proporre a lui, fissare lui gli strumenti. Ma il programma fa sì che noi sappiamo esattamente quando la legge va in votazione finale. Questo è il senso. Per cui non è che queste fasi di discussione così numerose complichino il calendario. Il risultato però qual è? Che tutto quello che si svolge in queste fasi ha una tempistica definita. La tempistica definita vuol dire che noi tendenzialmente sappiamo il giorno della votazione finale e sappiamo quando finisce la votazione articolo per articolo e così via. I tempi di conseguenza vengono programmati, e vengono programmati dicendo: se noi dobbiamo avere una discussione finale che si chiude domani e si apre oggi, il tempo per la discussione, che poi è la votazione finale, è semplicemente l'enunciazione del voto, è così suddiviso, e viene suddiviso tra i gruppi parlamentari in base alla loro consistenza, più uno spazio lasciato ai deputati che esprimono opinioni diverse da quelle del gruppo parlamentare, che sono molti, perché molti fanno i furbetti, così possono parlare. Ma tutto deve chiudersi in un preciso orario. Come vedete, la macchina è programmata per funzionare piuttosto bene. Naturalmente, siccome siamo in Italia, non sempre tutto questo riesce a essere mantenuto, perché se i deputati cominciano a elevare inni all'onestà, oppure a stappare bottiglie di champagne perché hanno battuto il governo su una votazione, oppure si decidono di ritirarsi fuori dalla Camera per protesta, eccetera, tutto questo finisce con spezzare il ritmo. Da cui la funzione del Presidente della Camera che è continuamente che bacchetta. Il Presidente della Camera è quello che fa valere il rispetto del regolamento e degli strumenti di programmazione. In Italia il lavoro del Presidente delle due Camere non è esattamente facile in questo periodo e di conseguenza si prendono un sacco di parolacce. Bene, a domani.